Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito.
Il fatto è che noi Milan, anche gli operai è la stessa cosa. Noi Milan, yeah! È sempre a lei bisogna stare, che il nostro piace fa male a Reggia, fa male a Ricco, al parlamentare, diventa tristi se noi cantiamo. Sempre a lei bisogna stare, che il nostro piace fa male.
Cosa succede quando un uomo di talento mette la sua capacità al servizio di una causa? Quando l'arte, quale ne sia la musa, si interseca all'impegno politico, sociale, legato a una causa o persino a una rivoluzione? Pare non esserci un nesso evidente, ma la storia ci ha insegnato che è possibile. È già successo. Abbiamo ascoltato la celebre Ho visto un re, cantata da Dario Fo, premio Nobel e maestro di satira politica e impegno civile. Alessandro Manzoni, qualche tempo prima, ne ha scritto nell'ode a Carlo Imbonati.
Sentir riprese e meditar. Di poco esser contento. Dalla meta mai non torcere gli occhi. Conservar la mano pura e la mente. Delle umane cose tanto sperimentar, quanto ti basti per non curarle. Non ti far mai servo. Non far tregua coi vili. Il santo vero mai non tradir. Né proferir mai verbo che plauda al vizio o la virtù derida.
Oggi a Destini Incrociati parliamo della capacità di un artista di diffondere un messaggio che sappia andare oltre il semplice intrattenimento e che arrivi alla mente e al cuore di chi guarda, ascolta o legge, fino a scuoterne l'anima per metterne in dubbio convinzioni e pregiudizi, o perlomeno a squarciare il velo dell'ignoranza di chi non conosce a fondo un problema o se ne disinteressa. Per farlo chiederemo aiuto alla storia di due uomini che definire di cinema è riduttivo, non basta. Andremo oltre le facili catalogazioni e parleremo della loro vita e del loro incontro sullo sfondo di un momento importante e delicato della storia del nostro cinema e del nostro paese.
Il cinema non è per un'elite, ma per le masse. Parlare ad un'elite di intellettuali è come non parlare a nessuno. Non credo si possa fare una rivoluzione col cinema. Io credo in un processo dialettico che debba cominciare tra le grandi masse, attraverso i film e ogni altro mezzo possibile.
Parlare alle masse, questo è il pensiero e il manifesto della vita artistica di un autore tra i più importanti del cinema italiano, eppure tra i meno noti, tra i più dimenticati. Un intellettuale spesso lasciato solo e da molti incompreso, ma capace di capolavori di arte e di impegno sociale. È il primo protagonista di oggi. Il suo nome è Elio Petri.
Elio Petri.
Ero un bambino infelice. Avevo paura della morte, ero insicuro, solo. L'unica cosa che rimpiango sono certe giornate di sole in una Roma vuota e silenziosa, accanto al corpo bassotto di mio padre. Da bambino non mi accorgevo di essere povero. Non ne soffrivo per nulla. E in casa comunque ci stavo poco. Uscivo sempre per strada. Una cosa che mi angosciava invece era la grassezza. Figlio unico e grasso. Due cose che mi facevano molto soffrire.
È la Roma dei primi anni 30 lo scenario nel quale cresce Petri da bambino, grassoccio, insicuro, una famiglia severa e antifascista, che lo educa a valori e principi morali semplici e chiari. Il lavoro sopra ogni cosa, il senso del sacrificio, l'onestà e il massimo rispetto per gli altri. La scuola è cattolica, il collegio San Giuseppe in Piazza di Spagna. È una scuola per ricchi, ma i genitori, pur con grandi sacrifici, trovano i soldi necessari all'iscrizione. La fede di Elio si perde invece quasi subito, a causa dell'eccessivo autoritarismo dei religiosi, e con i compagni di scuola appartenenti alla buona borghesia romana non lega e non si riconosce.
L'unico risultato è stato che ho capito cos'è la borghesia. Vivevo tra i borghesi, i più ricchi e potenti. In poco tempo al collegio ho perso completamente ogni illusione sulla classe dirigente, e poi sono stato cacciato. Per me iniziava il processo di defascistizzazione. Era scoppiata la guerra. Ascoltavo i discorsi di casa con più attenzione, leggevo molto, cominciavo a guardare il mondo con occhi diversi. Ecco, la fede l'ho perduta proprio mentre andavo scoprendo il senso della morte e della politica. Nel 44 ho cominciato a leggere i miei primi testi marxisti. Sempre nel 44 ho assistito a un fatto che è servito ad allontanarmi definitivamente dal fascismo e dalla religione.
E ti ho sparato sulla bocca invece di baciarti, perché non fosse troppo lungo il tempo di lasciarti.
Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore.
Roma, 18 settembre 1944. Il direttore del carcere Regina Coeli, Donato Carretta, ingiustamente accusato della morte di detenuti all'interno del carcere, è linciato dalla folla inferocita e gettato nel Tevere, dove troverà la morte. Petri, allora sedicenne, è presente e segue ogni fase del linciaggio fino al trasporto del cadavere per essere appeso alle sbarre di una finestra del carcere stesso. Un episodio che lo segna profondamente e che ne determina le scelte future. La prima delle quali è diventare giornalista, ottenendo in quello stesso anno un incarico per un giornale locale. A 20 anni, nel 1949, è all'Unità con l'incarico di critico cinematografico e si iscrive alla Federazione Giovanile del Partito Comunista. 3 anni più tardi, grazie all'incontro con il regista e sceneggiatore Giuseppe De Santis, uno dei padri del neorealismo italiano, per Elio arriva la prima decisiva svolta della vita e della carriera.
Attraverso un mio amico, Gianni Piccini, ho conosciuto Giuseppe De Santis. E De Santis mi ha chiesto di aiutarlo in un'inchiesta che stava facendo per il film Inchiesta Roma Ore 11. Mi ha preso come sceneggiatore e poi come aiuto regista. Il mio unico maestro di cinema è stato Peppe.
Il suo nome, signorina? Sono un giornalista.
No, mi lasci stare.
Ma dove vai tu?
Non ho niente, non voglio andare all'ospedale.
Ma non vedi che sei ferita?
Roma Ore 11. 200 candidate si accalcano in via Savoia per ottenere un unico e malpagato posto di lavoro da dattilografa. Una discussione per la priorità in fila scatena una furiosa lite sulla rampa delle scale di un piccolo palazzo, quando la ringhiera della scala cede, distruggendo a uno i gradini e facendo precipitare le donne, alcune delle quali rimangono seriamente ferite. Una di loro, Anna Maria Baraldi, muore in seguito alle ferite riportate. Un dito puntato sulla piaga della disoccupazione, così motivano De Santis e Petri la loro sceneggiatura. Elio conduce l'inchiesta in modo capillare. Ragazza per ragazza rintraccia le loro storie, le loro famiglie, gli ambienti, registra le espressioni dei volti, sonda i sogni e le attese, ricostruisce l'immagine di quel mondo. Più di un'inchiesta, l'indagine di Petri diviene una denuncia della miseria, della disperazione, delle prepotenze anche sessuali. Il film è boicottato e censurato, ma per Elio è l'inizio di una carriera e di un percorso che non lascerà più, anche se conscio che la strada che sceglie è la più impervia, la meno battuta. Le parole in proposito della moglie di Elio, Paola Pegoraro Petri.
Io non so dirti, lui ha sempre fatto delle cose che un po' in qualche modo lo stimolavano, non è che ha programmato una carriera filmica. Direi che nell'insieme ha fatto sempre film uno diverso dall'altro, se ci pensate bene. Questo va bene perché significa che hai una vena ancora fertile, però certe volte ti può un po' sbalestrare, poi non ti siedi mai sugli allori, no?
La gente vuole andare al cinema proprio per dimenticare l'incalzare degli avvenimenti. Non vuole che dallo schermo gli piovano addosso lezioni politiche o etiche. La gente ne sa abbastanza della sua infelicità e non vuole sentirne parlare. Non vuole la pedagogia, l'indottrinamento. Vuole divertirsi. I film delle sale devono essere oggetti di consumo come tutto il resto, in cui non vi sia traccia di inquietudine e di malessere. Questo è il momento che attraversiamo. Insomma, l'indifferenza, per non dire la diffidenza, non ha mai pungolato nessun ingegno. Non è facile lavorare senza committenza, senza sapere per chi si lavora. Non abbiamo quella dello spettatore che sta a guardare la televisione, né quella dei mediatori, perché i distributori si sono ormai ridotti a gruppi di mercanti esigui, pericolanti, terrorizzati e ignoranti. Non abbiamo nemmeno il pungolo della critica, in genere esterofila, americanista, magari tutta presa dal culto del film dell'orrore e da altre bizzarrie, ma spocchiosa verso il film italiano ambizioso.
Petri, in quei primi anni 50, nutre corpo e ambizioni frequentando la trattoria dei fratelli Minghi, punto d'incontro per pittori, poeti, ma soprattutto giovani registi. È qui che incontra e stringe amicizie con Montaldo, Monicelli, Solinas, lo stesso De Santis, e soprattutto con Ugo Pirro, lo sceneggiatore con il quale qualche anno dopo scriverà i suoi film più riusciti e importanti. Dopo i due cortometraggi, Nasce un campione e I sette contadini, nel 1961, all'età di 32 anni, Petri gira il suo primo lungometraggio. è L'assassino, poliziesco di analisi psicologica, che nonostante alcuni problemi con la censura è bene accolto dalla critica. Un'opera prima nella quale sono già presenti i temi fondamentali di quello che sarà il suo cinema, la nevrosi e il potere. Sentiamo il ricordo del produttore Goffredo Lombardo, tratto dal documentario sulla vita di Elio Petri, Appunti su un autore.
Un episodio grave, gravissimo. Eravamo poche ore prima dell'uscita e stava il film in censura. E c'era una scena nella quale, in una giornata piovosa, un poliziotto coraggio sale le scale, si avvia a salire le scale di un palazzo dove cerca l'assassino. E infanga.
Dove andate? Mi sporcate tutto!
Ah, siete voi la portiera?
Sì, sono la portiera. Perché...
Venite qua. Conoscete questo?
È Marco Aurelio a cavallo.
No, quest'altro.
Ah, è il signor Alfredo Martelli, al terzo piano. L'ascensore vi porta proprio dentro casa. Ma voi chi siete? Che volete?
Ah, in commissione Gesù. Il rappresentante del Ministero degli Interni blocca il film. Il film non esce se non tagliate quella scena. Perché i poliziotti lo sporcano le scale. È una tragedia, perché non usciva il film. Avevamo tutte le sale italiane con le programmazioni pronte e non usciva il film. Io sarei freddo, dico io. Ah, ma non si può tagliare, lo so che non si può tagliare, ma che facciamo? Aspetta, ho un'idea, dissi io. Andai in censura, dico, tagliamo la scena. Disse io, che hai fatto di loro io? Ho tagliato la scena. Ma sei matto? Non si può, il film si deve fermare. No, perché il film lo faccio uscire con la scena lo stesso. Non sono il rischio. Tanto quando quelli della censura andranno a vedere il film nelle sale.
L'esordio alla regia di Petri mostra già uno stile personale, dal segno forte e riconoscibile. Uno sguardo disincantato nel trattare uno dei temi dominanti del suo cinema, il rapporto tra cittadino e autorità. Mastroianni veste i panni di un antiquario senza scrupoli, frettolosamente sbattuto in cella con l'accusa di omicidio dell'ex amante e infine scagionato. Un'esperienza che lo cambia per sempre. E anche Elio cambia, sperimenta. I giorni contati del 1963 è un film più autobiografico e introspettivo. Mentre il successivo, Il maestro di Vigevano, tratto dall'omonimo libro di Lucio Mastronardi, è il primo tentativo di trasposizione cinematografica da un romanzo. È la seconda metà degli anni 60. Elio fa un secondo tentativo con il romanzo di Leonardo Sciascia, A ciascuno il suo, un'opera che viene incontro al suo desiderio di fare un cinema d'impegno civile, se non ancora politico. Per la sceneggiatura chiama l'amico Ugo Pirro e per il ruolo da protagonista, un insegnante siciliano di militanza comunista, sceglie un attore lombardo che da qualche anno ha raggiunto la notorietà grazie al filone degli spaghetti western, inventato da Sergio Leone. Nonostante al fianco di Clint Eastwood reciti la parte di un perfetto villain di origini messicane, il suo luogo di nascita è Milano e il suo nome è Gian Maria Volonté.
Gian Maria Volonté.
Non è questa la ragione per cui sto soffrendo e pagando. Sto soffrendo e pagando per colpe che effettivamente ho commesso. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico. E mi sono anarchico. Perché sono italiano. E io sono italiano. Ma sono così convinto di essere nel giusto che se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte e io per due volte potessi rinascere, rivivrei per fare esattamente le stesse cose che ho fatto.
Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore. C'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son Bonparolo.
È stato e resta uno dei più grandi attori del cinema mondiale.
Sen så småningom så tyckte jag det ändå var väldigt intressant att arbeta med honom. Det var en komplett skådespelare.
Un rivoluzionario.
L'ho pianto tanto.
Che non posso dire di aver capito tutto di lui.
Lui non è paragonabile, non è paragonabile a nessuno.
Bon, il est très ouvert, très sincère.
Diceva sempre che lui voleva sempre vivere in barca.
Era un attore schizofrenico.
Non conosceva nessuno, conosceva solo Maddalena e la pesca.
Era per me impressionante, indimenticabile quasi.
Forse un grande bambino.
Come un gran matto. Ecco, un matto di questi che hanno tante voci dentro.
Era un attore
assoluto, completo.
Penso che fosse un anarchico inventivo anche nelle sue posizioni politiche.
Gian Maria era veramente, ma veramente, veramente comunista.
Era dolce, era radicale, era impenetrabile, no? Sempre un altro.
E credo proprio che Gian Maria fosse un magico bambino misterioso.
Posso dirvi che vedendo Gian Maria Volonté capirete che cosa vuol dire il mestiere dell'attore.
Le testimonianze di Francesco Rosi, Piera degli Esposti e Margarete von Trotta, tra gli altri, descrivono solo in parte la personalità di un uomo e un attore tra i più significativi interpreti della storia cinematografica italiana. Attore simbolo di un metodo professionale che ha generato innumerevoli seguaci. Definito un guerrigliero in divisa da attore per il forte impegno politico e sociale a favore dei compagni e dei numerosi colleghi spesso penalizzati da un sistema cinematografico dispotico, quando Elio Petri all'inizio del 67 gli affida il ruolo, Volonté è un attore in cerca di identità. Il suo volto è noto per via delle intense interpretazioni del trafficante di alcolici Ramon Rocio nel ciclo degli spaghetti western di Sergio Leone. Per un pugno di dollari è stato un clamoroso successo che gli ha permesso di uscire dall'ombra di una carriera fino a quel momento priva di particolari soddisfazioni. Ma Gian Maria è una faccia, non ancora un nome.
Al cuore, Ramon, al cuore! Altrimenti non riuscirai a fermarmi.
Dopo la trilogia western all'italiana, Volonté può finalmente svestire i panni del pistolero e radere l'ispida barba che gli incornicia il volto arso dal sole e sporco di polvere da sparo. Lo attendono un ruolo del tutto nuovo, l'intellettuale siciliano che cerca di far luce su due delitti commessi dalla mafia e l'incontro con un regista che lo influenzerà cambiando per sempre il suo modo di fare cinema. Ascoltiamo la preziosa testimonianza di Giovanna, la figlia che Gian Maria ha avuto con l'attrice Carla Gravina.
Credo in tutte le scelte che ha fatto, ma nella maggior parte delle scelte di Gian Maria, e guarda caso proprio nei film di Elio, c'era come una sorta di anticipazione, no? Cioè io li trovo comunque artisti che hanno saputo anticipare delle problematiche del nostro paese. Sia appunto politiche, sociali, insomma, e questa è stata la loro grandiosità, cioè nel senso che se tu vai a rivedere oggi Todo Modo e per fortuna oggi riscoprono la voglia, il desiderio di riproporre film come Romanzo di una strage, sulla strage di Piazza Fontana o Diaz, insomma voglio dire è importantissimo, però ecco, la cosa incredibile è che già 30 anni fa questi autori e artisti comunque avevano anticipato, no? La necessità e l'importanza di fare. Poi ci sono stati anni invece diciamo di forse di rassegnazione, non lo so. Io spero che adesso invece ecco proprio questi nuovi autori ritornino a proporre, e lo stanno facendo, insomma.
Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, o che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia un'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere.
Destini incrociati.
A Destini Incrociati parliamo della nascita del cinema di impegno sociale, politico, di denuncia, in un periodo in cui l'Italia si prepara al 68, ai suoi movimenti, alle sue trasformazioni. Assieme agli studenti e ai politici, scendono in campo anche gli artisti. E nello specifico della nostra storia, due grandi uomini di cinema che faranno sentire forte e chiara la loro voce. Elio Petri, regista romano che si sta affermando come autorevole firma del cinema impegnato, ha scritturato Gian Maria Volonté per il suo nuovo film, A ciascuno il suo. È un attore italiano non ancora del tutto affermato, ma con un talento eccezionale e una personalità fuori dal comune.
Per me c'è la necessità di intendere il cinema come un mezzo di comunicazione di massa,
così come il teatro, la televisione. Essere un attore è una questione di scelta che si pone innanzitutto a livello esistenziale. O si esprimono le strutture conservatrici della società e ci si accontenta di essere un robot nelle mani del potere, oppure ci si rivolge verso le componenti progressive di questa società per tentare di stabilire un rapporto rivoluzionario fra l'arte e la vita.
Il guerrigliero Volonté nasce a Milano, un giorno di inizio primavera del 33, e cresce a Torino tra mille difficoltà. Il padre Mario, milite fascista comandante della Brigata Nera di Chivasso, dichiarato colpevole dell'assassinio di partigiani nel 44, è in carcere, luogo che non lascerà più fino alla morte. Gianmaria resta solo con la madre Carolina e in forte difficoltà economica. A 14 anni, spirito già ribelle, lascia la scuola per vivere di espedienti. Poi parte, vagabonda per la Francia sulle tracce di Sartre e Camus, gli autori più amati, a raccogliere mele. Rientra in Italia e a 16 anni si unisce alla compagnia teatrale itinerante I Carri di Tespi, ricoprendo i ruoli di aiuto guardarobiere e segretario. È un incontro decisivo, una vera svolta. In Gianmaria si accende la passione per la recitazione e, raccolto il coraggio e le poche lire guadagnate, parte per Roma. L'obiettivo è iscriversi all'Accademia d'Arte Drammatica. Sentiamo dalla voce dell'attore Glauco Onorato un ricordo di Volonté, giovane e aspirante attore.
Noi ci siamo conosciuti all'esame per l'Accademia d'Arte Drammatica. Mi ricordo che era 1954. Alcuni di noi si sono resi subito conto che avevamo a che fare con un giovane di grande talento già di partenza, anche se lui aveva un carattere piuttosto chiuso, piuttosto ombroso, ma io ho anche capito il motivo per cui, perché poverino se la passava malissimo, non aveva borsa di studio e di conseguenza non sapeva come vivere. E poverino, devo dire che qualche volta ha dormito addirittura nelle macchine, quelle che trovava aperte lì a Piazza della Croce Rossa. La mattina poi, quando andavamo in accademia, io di volta andavo a svegliare, lo tiravo fuori e andavamo al bar della Gazzella a far colazione, cappuccino e cornetto.
A notare il talento del giovane squattrinato attore è anche Franco Enriquez, ex aiuto regista di Luchino Visconti, che lo chiama per lo sceneggiato televisivo La foresta pietrificata. È l'inizio. Volonté trova la sua strada anche se in salita, soprattutto per via di un carattere già complesso, una personalità multiforme che lo porta spesso al confronto, se non allo scontro. Nei primi anni 60, Gianmaria alterna il teatro e gli sceneggiati televisivi con apparizioni in film di carattere prevalentemente commerciale e ricoprendo parti marginali. Poi, nel 1964, arriva la chiamata di Sergio Leone. Gianmaria è restio ad accettare un ruolo totalmente avulso dalla sua formazione attoriale, ma il regista, il cast e la produzione sono di alto livello e lui, come sempre, ha bisogno di guadagnare.
Sto facendo un filmetto in fretta e furia per pagare qualche debito. Figuratevi che è un western italiano e si intitola Per un pugno di dollari. Lo faccio veramente per un pugno di dollari, ma certo non può nuocere alla mia carriera. Mi hanno conciato come un matto, sono irriconoscibile. E nei titoli di testa avrò persino uno pseudonimo americano, John Wells. Ma insomma, non corro alcun rischio. Chi volete che vada a vederlo?
Nel 1967, Elio Petri sta attendendo che Gianmaria Volonté termini le riprese di Chi en sabe, di Damiano Damiani, film del filone western all'italiana. Assieme a Ugo Pirro ha scelto un attore non ancora del tutto noto, ma con il volto e la determinazione adatti al ruolo sfaccettato del protagonista del romanzo di Leonardo Sciascia, A ciascuno il suo. Petri ne descrive la tematica con queste parole.
Avevo letto il libro di Sciascia, A ciascuno il suo. La molla scattò da qui, perché in quelle pagine era descritto in modo lucidissimo il mondo politico meridionale, le forze, la posta in gioco, i rapporti Chiesa-DC. Mi interessava anche che l'assassino finisse per essere il vincitore, perché era all'interno della classe dirigente. Un'ottica nuova in questo, per allora. Il centro di interesse non era la mafia. Ho cercato di proporre un'equivalenza tra immaturità umana o politica e immaturità sessuale, una terna costante nei miei film.
Brucia la terra mia e brucia lume codi. Si ti d'acqua e da io, si ti d'amuri. A cula canto della me canzoni, si un cennuto da se faccia lui barcuni.
Ma perché non andiamo io e tu alla polizia?
Ah, io e tu di estrema sinistra andiamo alla polizia,
è bravo! È bravo!
Bravo, questi quelli mi accusano subito di spagolaccio alla politica.
Tu voti sempre per il partito?
Sì, ma mi diventa sempre più difficile, lo capisci il perché?
Alla polizia, tu dici.
Ma se non sappiamo nemmeno il nome del notabile che Rosso voleva farmi denunciare.
Stai tranquillo che i nomi si trovano quando si vuole.
Se sapessi quante denunce rimangono a lettera morta.
Va bene, hai ragione tu. E poi guarda...
Tu sei rimasto indietro.
Che? Sei tu che vai avanti.
Nel 1967 Elio Petri è in procinto di girare A ciascuno il suo e ha scelto Gian Maria Volonté, un attore dentro il ruolo e incapace di vie di mezzo. Il primo a battersi per il cosiddetto voce-volto in un'epoca dove gli attori vengono quasi sempre doppiati in sala di registrazione. Per lui il ruolo dell'attore deve completarsi a 360 gradi e comincerà pressoché tutti i colleghi a seguirlo in una battaglia che vincerà anche se a costo dell'ostilità di molti produttori. Ora, grazie a Petri, il pistolero rude e senza scrupoli lascia il posto a un professore palermitano roso dai dubbi. Volonté impara alla perfezione l'inflessione siciliana e nell'interpretazione inizia a emergere ciò che sarà da questo film in avanti, un attore capace di andare oltre la professione, la parte assegnata e il ruolo, grazie a una vocazione innata a stare in mezzo alle cose, a prendere posizione, a vivere le passioni e le complessità in prima persona, senza limitarsi solo a rappresentarle o interpretarle. Una personalità complessa e variegata, come ricorda ancora per noi la figlia Giovanna.
Ma guarda, come tutti gli artisti, gli attori, insomma, difficilissimo da una parte, ma con me tenerissimo, infatti quando spesso dicono un carattere ruvido, duro, schivo, in realtà invece con me è stato sempre veramente affettuosissimo, direi quasi materno, ma poi quello che mi ha lasciato davvero come imprinti così invece è proprio il rapporto con il mare, per esempio, la pesca, le barche a vela, veleggiavamo insieme, insomma, mi ha dato comunque lì una grande lezione di vita, insomma. Da quel punto di vista. Poi è evidente che nel nostro quotidiano, che non c'era, nel senso che ci siamo frequentati, ecco, magari molto di più facendo un viaggio da soli per due mesi in barca che non nel quotidiano che possiamo immaginare, insomma, quello che ho fatto io con mio figlio, per dirti, insomma, nel senso che tutte le mattine, no, ti svegli, fai colazione insieme, lo porti a scuola, eccetera. Però ecco, in questo quotidiano, quando ci si vedeva, insomma, così, al di là dei nostri viaggi, insomma, c'era anche la difficoltà di una persona che era talmente intrisa del suo lavoro, per cui a volte veramente mi sembrava di mangiare con Aldo Moro anziché col Tiranno Banderas, anziché con Lucky Luciano, no? Nel senso che lui aveva poi questo periodo di lunghissimo di preparazione dei suoi personaggi, nei quali effettivamente si calava al punto di quasi, diciamo, strumentalizzare poi chi gli stava accanto.
La visione di Volonté, attore e uomo impegnato nel sociale e nella politica, coincide a quella di Petri, del quale diventa amico stretto anche se le due personalità spesso collidono. Ma Volonté va oltre. Si iscrive alla sezione Trevi Campo Marzio del Partito Comunista a Roma e si butta nella mischia sessantottina. Recita con la moglie Carla Gravina nell'anticlericale e censurata opera teatrale Il Vicario di Ockett, messa in scena in un magazzino della Feltrinelli romana di Via del Babuino per sfuggire all'assedio della polizia. Si trasferisce in zona off vicino alla stazione Termini e gira per Roma con la bomboletta spray scrivendo frasi maoiste. Contesta tutto, anche il Natale, festa consumistica, e abbandona indispettito il set mondano intellettuale di Metti una sera a cena di Patroni Griffi, dichiarando:
«Io non faccio film borghesi».
Rifugge la ricchezza facile. Vuole rimanere un attore e non diventare un divo. Posizioni che Gian Maria manterrà per tutta la sua vita, come ricorda il suo ultimo regista, Teo Angelopoulos, parlando della sera prima dell'arresto cardiaco che lo porterà alla morte nel dicembre 1994.
Gian Maria, il tè, au fond du bus.
Gian Maria era seduto in fondo all'autobus tutto solo. Beveva e cantava.
Io penso che abbia cantato tutte le canzoni che conosceva.
Avanti popolo alla scossa, bandiera rossa.
Ho riascoltato tutte le canzoni che conoscevo della sinistra italiana.
Della gossa italiana.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco osservia quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra.
Destini incrociati.
A Destini incrociati, Elio Petri, maestro del cinema drammatico di impegno politico e sociale, capace di fotografare con lucidità gli anni difficili che caratterizzano l'Italia di fine anni 60, dirige sul set siciliano di A ciascuno il suo Gianmaria Volonté. Un attore che, come Petri, ha sposato la causa del cinema di denuncia. Due uomini di origini umili, capaci di coniugare la carriera artistica alle scelte politiche con coerenza quasi autolesionistica, come spiega lo stesso Petri, con parole dal sapore amaro, ma piene di orgoglio e determinazione.
Nell'ultimo periodo della mia vita ho fatto film sgradevoli. Sì, film sgradevoli, in una società che ormai chiede la gradevolezza a tutto. Persino all'impegno. Se l'impegno è gradevole non dà fastidio a nessuno, lo si accetta, altrimenti no. I miei film, al contrario, oltrepassano il segno della sgradevolezza. Perché faccio film così? Evidentemente per via della sensazione di essere arrivato al punto in cui mi pare che le premesse che c'erano quando io ero ragazzo si siano vanificate. La società ha preso tutto un altro indirizzo e in me questo non poteva non lasciare una traccia profonda. La gente ormai non vuole più dissertazioni pedagogiche. Sembra quasi che voglia andare magari in malora, ma ridendo.
Le continue attenzioni che la censura rivolge ai suoi film, i rapporti d'amore e odio con i produttori, cui non si può sempre dire di no, come amaramente impara in film come La decima vittima o Il maestro di Vigevano, segnano il modo di fare cinema di Petri, ma non fiaccano la sua forza di volontà. Grazie al contributo economico di un produttore indipendente, l'industriale della Piastrella Zaccariello, può realizzare A ciascuno il suo letteralmente a modo suo. Ascoltiamo un ricordo dello sceneggiatore intimo amico di Petri, Ugo Pirro, tratte dal documentario sulla vita del regista romano Appunti su un autore.
Poi spuntò uno che faceva le piastrelle a Sassuolo, si chiamava Zaccariello, che aveva deciso di fare un film. Elio aveva una casa a Torvaiani, uno chalet, e io mi trasferì a casa sua in questo chalet e insieme scrivemmo la sceneggiatura.
He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without the costume that I wore.
La sintonia artistica, così come la visione politica e sociologica per Petri, Volonté e lo sceneggiatore Ugo Pirro, è totale, anche se non priva di contrasti, e produce un film importante, amato dalla critica e vincitore del premio per la miglior sceneggiatura a Cannes nel 1967, oltre che di un nastro d'argento per Volonté come migliore attore protagonista. L'affiatato terzetto non si ferma a questa prima collaborazione. Forti del successo di A ciascuno il suo, i tre decidono di continuare sulla strada della denuncia della corruzione della società italiana del tempo. Un cinema ormai dichiaratamente politico. Petri e Pirro si mettono al lavoro su una sceneggiatura coraggiosa e difficile sul potere autoritario e repressivo della polizia. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. La storia di un commissario di polizia che uccide la propria amante, ma che nonostante la sua confessione non viene punito dai colleghi, preoccupati di difendere la reputazione dell'apparato. Volonté porta sullo schermo con magistrale bravura la quintessenza dell'impunibilità del potere. Ecco le parole di Petri riguardo la sua opera.
È l'aver rovesciato un tabù, L'aver cioè preso un poliziotto come emblema di criminosità che ha fatto di indagine un film politico. Invece il suo lato più interessante riguarda la descrizione di un meccanismo interiore che tutti portiamo dentro, quelli che il potere lo esercitano e anche i sudditi. Ognuno ha la sua fetta di potere e tende ad esercitarla in modo autoritario, perché dentro di noi è disegnata una società repressiva che domanda continuamente una presenza paterna, facendo di tutti noi dei bambini.
Solo qualche mese prima dell'inizio delle riprese, il 15 dicembre 1969, l'anarchico Giuseppe Pinelli muore, precipitando da una finestra della questura di Milano dove è trattenuto per accertamenti in seguito all'esplosione della bomba di Piazza Fontana. Una tragica catena di eventi che porterà 3 anni dopo all'omicidio del commissario Luigi Calabresi. Sono in molti a voler riconoscere nel protagonista del nuovo film di Petri un velato richiamo ai tragici fatti milanesi. La questura di Milano ne chiede il sequestro e la critica si divide, così come la politica. Parte della sinistra accusa Petri di spettacolarizzare a scopo economico i processi sociali e politici. Marco Risi, uno dei pochi registi italiani a raccogliere l'eredità di Petri e del cinema d'impegno, ricorda l'uscita del film con queste parole.
La rivelazione arrivò assoluta, violenta, fortissima, con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Quello era un film che non ci aspettavamo in quel momento. Io all'epoca avevo 18-19 anni e arrivò come una furia, ecco, come un ciclone che travolge tutto.
Ma le polemiche italiane non impediscono al film di essere un grande successo, a tutt'oggi il capolavoro di Petri e Volonté. Se ne accorgono anche oltre oceano, in luoghi e anni nei quali le produzioni di matrice politica sono solitamente guardate con sospetto. Nel 1971, Indagine vince l'Oscar al miglior film straniero e numerosi altri premi internazionali. Per Volonté, anche la soddisfazione personale di un David di Donatello e un nastro d'argento per la migliore interpretazione maschile. Non è finita. Con La classe operaia va in paradiso, una corrosiva satira sulla vita in fabbrica, e Todo modo, specchio del decadimento della Democrazia Cristiana, Petri, Pirro e Volonté completano una trilogia dall'impatto devastante sul modo di fare cinema in Italia. Sentiamo ancora la figlia Giovanna.
Loro sono stati comunque protagonisti anche di molte battaglie scomode, insomma, guarda voce volto, insomma, sono stati, insomma, anche Gianmaria, insomma, per parecchi anni poi non ha lavorato in Italia, ma appunto ha lavorato in Sud America, in Francia. In Francia per esempio è molto più divulgato che non in Italia ancora oggi.
Le carriere di Elio e Gianmaria si separano, ma la grande amicizia, il filo conduttore del cinema d'impegno, li lega per sempre. Elio Petri muore a soli 53 anni in procinto di iniziare un nuovo film con Marcello Mastroianni. Volonté prosegue in una carriera che culmina con il Leone d'Oro alla carriera nel 1991. Da metà luglio 2012, nella splendida isola della Maddalena, dove vive e lavora, Giovanna Gravina darà il via alla terza edizione del laboratorio sulle tecniche d'attore, nell'ambito di La valigia dell'attore, la manifestazione da lei diretta e dedicata a Volonté. Giovanna attira nell'isola, tanto amata anche da Volonté, nomi tra i più importanti del panorama del cinema italiano e internazionale. Quest'anno, tra gli altri, Pier Francesco Favino e Laura Morante. Uno splendido modo per ricordare il lavoro e l'impegno di Elio Petri e Gianmaria Volonté.